Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come reagisci quando le cose vanno male? Come reagisci quando tu stai facendo il bene e le cose vanno male? Il fatto che tu, in un certo momento, vivi per Dio, non vuol dire che non ci saranno problemi. Però possiamo essere sicuri che Dio è in controllo. Oggi vogliamo considerare come gli apostoli e i primi credenti hanno reagito quando si trovavano con un problema molto grave. Stiamo studiando il libro degli Atti. In capitolo 3 abbiamo considerato come Dio ha compiuto un miracolo tramite Pietro e Giovanni, e questo ha fatto attirare una grande folla al tempio, e poi loro hanno usato questa opportunità della grande folla per proclamare l'Evangelo al popolo. Hanno parlato del peccato delle persone con cui parlavano. Quando tu parli con qualcuno di Dio, si potrebbe dire, ma se io parlo in modo troppo diretto del peccato, la persona non vorrà più sentire. Se Dio è all'opera, se lo Spirito Santo è all'opera, vorrà sentire come essere perdonata dal peccato. E poi hanno parlato di Gesù che è il Cristo, fonte di perdono. Hanno spiegato che le profezie adempiute in Gesù dimostravano che Egli è il Cristo, è il Signore. E così Pietro e anche Giovanni ha predicato Gesù Cristo a questa grande folla. Lui stava facendo il bene, lui stava ubbidendo Dio, lui stava facendo quello che è stato chiamato a fare. Ma spesso quando Gesù Cristo viene proclamato, Satana suscita opposizione. Ed è stato così in questo caso. Vogliamo quello che è successo a Pietro e Giovanni e come hanno reagito. Così possiamo capire come dobbiamo noi reagire. Vediamo in loro un esempio di come possiamo e dobbiamo rispondere alle difficoltà della vita. Quindi abbiamo concluso capitolo 3 con Pietro e Giovanni che parlavano, ammaestravano la folla di Cristo. Adesso troviamo Atti 4 e voglio leggere i primi 3 versetti di Atti 4. Stanno lì predicando a questa grande folla. Ora, mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti, il comandante del tempio e i sadducei piombarono su di loro, indignati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. E misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Fermiamoci là. Proprio mentre Pietro e Giovanni proclamavano Gesù Cristo, facendo la cosa più giusta, più buona che si può fare nel mondo, facendo l'opera di Dio, proprio in quel momento arrivano questi capi religiosi, queste autorità, comandanti del Tempio, e piombano su di loro. Erano furiosi, erano agitati, erano indignati che Pietro e Giovanni parlavano e insegnavano nel nome di Gesù il Cristo. Questo è l'inizio della persecuzione della Chiesa. Questa è la prima persecuzione, la persecuzione che fra poco tempo portava alla morte tanti martiri, le sofferenze di tanti. Gesù aveva annunciato che ci sarebbe opposizione e l'opposizione non è conclusa, c'è ancora oggi. In Matteo 5 Gesù parlando di come diventare credenti, poi parlava beati quelli che si adoperano per la pace, predicano la pace con Dio per mezzo della salvezza. Poi in 10 dichiara: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, dice Gesù. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Allora, possiamo avere gioia quando siamo perseguitati, quando parlano male di noi a causa di Cristo, perché c'è una grande ricompensa riservata in cielo per noi. In Matteo 10, Gesù annunciava ai discepoli che si troverebbero davanti al Sinedrio. Ed è quello che succede in questo capitolo. Infatti leggo quello che Gesù dichiara, Matteo 10, 16 a 20. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come i colombe. Ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Voi sarete trascinati davanti a queste autorità per dare testimonianza a loro. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. Perché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Allora, qui in Atti 4 stiamo per considerare un adempimento di quella profezia. Ed è uno fra tantissimi adempimenti nei secoli. Vedremo che lo Spirito Santo dà a Pietro le parole giuste ed egli parla con franchezza e coraggio, proprio al Sinedrio. Perciò, tornando al nostro brano, versetto 2, dice che questi capi religiosi erano indignati perché Giovanni e Pietro ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Perché erano indignati? Non usiamo spesso quella parola. È una parola fortissima. E cosa vuol dire? Questi capi avevano poco tempo fa chiesto la morte di Gesù come falso. Allora per Pietro e Giovanni e altri di proclamare Gesù, stava dicendo: quei capi religiosi sono stati dei falsi, sono stati nemici di Dio. Cioè, senza dirlo, i fatti stessi lo dicevano. E perciò questi capi erano indignati perché questo messaggio sarebbe stato la loro rovina. Tenete in mente che Pietro e Giovanni stavano implicando in modo chiaro che questi falsi erano falsi. Quindi proclamare Gesù era anche condannare questi capi religiosi, ed erano insegnati, e visto che era sera, hanno detto: gettiamoli nella prigione e domani mattina valuteremo cosa fare. Allora, questo è persecuzione. Loro si trovano in un momento predicando, forse per qualche ora, e poi si trovano in carcere, in prigione. Quando c'è persecuzione dei credenti, che è Satana che spinge gli uomini ad ostacolare l'opera di Dio, Dio opera. Questi capi religiosi non volevano perdere il loro potere sul popolo, quindi volevano ostacolare gli apostoli da predicare Cristo. E noi possiamo trovare ostacoli quando cerchiamo di parlare di Cristo. E dobbiamo pregare contro questo. Il versetto 4 ci fa capire che né Satana né gli uomini possono ostacolare l'opera di Dio. In un momento di grande persecuzione, pubblicamente piombano su di loro, li trascinano in prigione. E cosa dice il versetto 4? Ora molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Incredibile. In base a quella predicazione, e nonostante la persecuzione visibile, Dio ha operato potentemente salvando probabilmente circa un altro 2.000 persone. Aveva salvato 3.000 circa il giorno di Pentecoste, questo un mesetto, due mesi dopo, e salva circa un altro 2.000 persone. Il numero raggiunge circa 5.000 persone. Uomini qui vuol dire sia donne che uomini in questo contesto. Quindi, quando Dio è all'opera, quello che Satana fa non ostacola l'opera di Dio. Tutta la persecuzione che può mandare non può ostacolare Dio. Addirittura, quando è che la Chiesa è cresciuta di più nella storia? Non abbiamo studiato molto la storia della Chiesa e ci manca questo. Ma nella storia della Chiesa, nei secoli, quando è che la Chiesa cresce di più? Quando c'è più persecuzione. Non quando c'è tanta libertà e tutto va bene e facciamo tante cose belle. Non quando si fanno grandi incontri e si fanno grandi giochi divertenti, tante cose belle che fanno ridere. La Chiesa non cresce tanto in quei momenti. La Chiesa cresce quando c'è persecuzione. Quando siamo focalizzati su Dio, gridando a Dio, guardando a Dio. Dio opera. L'opera di Satana non può ostacolare l'opera di Dio. Allora, Pietro, Giovanni e probabilmente anche l'uomo che era stato guarito era con loro la mattina dopo, quindi si presume anche in prigione, erano in prigione aspettando la mattina, ma al di fuori della prigione c'erano 5.000 credenti. Il giorno seguente Pietro, Giovanni, insieme all'uomo guarito, dovevano apparire davanti ai capi religiosi. Questo era quasi sicuramente il Sinedrio, la più alta autorità che c'era ad Israele, oltre ai romani, ma questi qui avevano il potere di dare qualunque condanna, salvo tranne la pena di morte. Quelli dovevano chiedere ai romani, ma tutto il resto potevano fare. Allora potevano mettere Pietro e Giovanni in carcere per lungo tempo, avevano quell'autorità. Questo è lo stesso Sinedrio. Questi sono gli uomini che poco prima avevano detto a Pilato: crocifiggilo di Gesù, e Pilato, per timore del popolo, aveva fatto. Questi erano gli uomini che avevano condannato Gesù alla morte. E quindi Pietro e Giovanni si trovano davanti a questi uomini con grandi poteri che odiavano Gesù. E cosa dicono? Leggo 5 a 7. Il giorno dopo, i capi, gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme insieme con Anna, sommo sacerdote, e con Caifa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela dei sommi sacerdoti. E fatti comparire là, in mezzo, Pietro e Giovanni, domandarono loro: con quale potere e in nome di chi avete fatto questo? Allora, chi erano questi uomini? Capi, anziani, scribi. Gli scribi erano gli esperti religiosi, conoscevano la Bibbia molto bene. Quindi questi uomini probabilmente credevano di poter intimidire Pietro e Giovanni, che non avevano fatto scuole particolari, perché erano esperti. Poi i capi e anziani erano uomini di grande potere. Quindi presumevano, immagino, che questi uomini semplici come Pietro e Giovanni sarebbero stati veramente intimiditi nella presenza di questi uomini così importanti. Notate che Pietro e Giovanni stavano in mezzo a loro, e anche qui il Sinedrio si incontrava in un cerchio. Allora, in mezzo era letteralmente circondata da tutte le parti di questi 72 uomini, più alcuni sono sacerdoti e robi così. 72 uomini era il Sinedrio. E Pietro e Giovanni si trovavano in mezzo, circondati da questi uomini indignati, uomini potenti, uomini con poteri su di loro. E quello che voglio notare qui, notate la franchezza, notate il coraggio di Pietro perché era ripieno di Spirito Santo. Ricordate che questi erano gli uomini religiosi più importanti e avevano anche potere politico. Erano paragonabili ai cardinali della Chiesa romana, cioè non solo vescovi, ma i cardinali, quelli che decidono tutto. Però in realtà, nonostante che erano uomini di Dio, erano nemici di Dio, non erano veri uomini di Dio. Pur parlando sempre di Dio, pur presentandosi come guide religiose, in realtà non cercavano la gloria di Dio, ma cercavano di mantenere i loro poteri sul popolo. E per questo avevano consegnato Gesù a Pilato per farlo essere crocifisso. Notate la domanda che fanno a Pietro e Giovanni. Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora, cosa vuol dire quello? Cioè, va bene, nel senso che possiamo capire, ma implica che loro ammettevano che c'era un miracolo. Con quale nome, con quale potere avete compiuto questo miracolo così grande? Volevano sapere da dove veniva il potere di compiere quel miracolo. Loro non avevano quel potere. Questi capi religiosi, cosiddetti uomini di Dio, non potevano guarire qualcuno. Allora, da dove viene questo potere? In nome di chi? Gesù che abbiamo crocifisso, che poi non c'è più nella tomba, lui poteva fare i miracoli. E voi come avete fatto questi miracoli? Prima di leggere la risposta di Pietro, tenete in mente che poche settimane prima, quando questo stesso Sinedrio aveva arrestato Gesù, cosa aveva fatto Pietro? La notte che Gesù fu arrestato e Pietro si trovava nel cortile della casa del sommo sacerdote, che cosa aveva fatto Pietro quando una semplice serva, una donna, ma non eri tu con lui? Cosa ha fatto Pietro? Ha negato con giuramento di conoscere Gesù. Era terrorizzato. Era terrorizzato. Adesso quel Pietro non si trova davanti a una donna serva, si trova davanti al Sinedrio. E voglio notare la differenza del cuore di Pietro. Versetto 8 a 12. Con quale nome? Con quale potere avete fatto questo? Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani di Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno a un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questi, cioè Gesù Cristo, è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata, che è diventata la testata di angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Abbiamo visto un miracolo adesso. Quell'uomo che negava di conoscere Gesù davanti al Sinedrio parla con un coraggio che non è umano. Qui vediamo il miracolo di essere ripieni dello Spirito Santo. Timoroso Pietro, e adesso è Pietro coraggioso. È pieno, ripieno dello Spirito Santo. Il coraggio e la potenza di parlare così non viene da noi stessi, vieni dallo Spirito Santo. Anche nel giorno di Pentecoste i credenti erano ripieni dello Spirito Santo. Chi viene riempito dallo Spirito Santo? In Efesini dice: siate pieni dello Spirito. Non ubriacatevi, ma siate ripieni di Spirito. Chiunque è credente e dimora in Cristo. Chiunque odia i propri peccati e li confessa di Dio davanti a Dio. È normale per un vero credente che cammina umilmente, confessando senza esitazione i suoi peccati. Se tu vivi così, tu sarai ripieno di Spirito Santo. Tu avrai il frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito non è riservato per pochi, non è riservato per pochi, alcuni momenti della vita. È il frutto normale in chi cammina umilmente, confessando i suoi peccati, dimorando in Cristo. Allora Pietro dice: perché siamo qui? Per un beneficio fatto ad un uomo? Siamo qui, già lì li sta sfidando. Perché ci avete arrestato? Perché abbiamo guarito un uomo? Stava mostrando l'ingiustizia del fatto che erano arrestati. Arrestati per una buona opera? Mostra che sono ipocriti. E poi mostra che era un miracolo. Un uomo infermo è stato guarito, è stato un miracolo. E poi dice, versetto 10, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, sia noto. Statemi ad ascoltare, ascoltatemi bene quello che ho da dire, avete bisogno di sentire. Altro che timore, sta predicando a loro con potenza. Quello che Pietro stava per dire era una verità così importante che dovevano tutti riconoscere la realtà della sua dichiarazione. Per mezzo dello Spirito Santo in lui, Pietro non solo non aveva paura, ma parlava con grande franchezza a questi uomini. Aveva la potenza e la franchezza di Dio. Non si preoccupava minimamente alla sua situazione. Non si preoccupava di avere abbastanza soldi. Non si preoccupava di avere stima dagli altri. Non si preoccupava di essere libero dalla carcere. Per lui bastava predicare Cristo. E se tu devi decidere come vivere e dire: Signore, non mi importa stima degli altri, soldi, evitare i pericoli, mi importa proclamare Cristo. E poi Pietro dichiara che questo miracolo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo. Loro avevano detto: se qualcuno dice che Gesù è il Cristo, sarà scomunicato. E Gesù davanti a loro dice: Gesù Cristo, il Nazareno, ha fatto questo. E voi avete crocifisso lui. Pietro sta aiutando loro a ravvedersi e credere. Sta mostrando loro il loro peccato. Non ha timore di essere scomunicato. Non ha timore di essere messo alla morte. Non ha timore di vivere la resta della vita in prigione. Lui voleva proclamare Cristo. Loro erano colpevoli del peccato di aver crocifisso Gesù Cristo e Pietro, senza mezzi termini, punta il dito e dice: voi avete crocifisso Gesù. Però Gesù non è rimasto nella tomba. Dio ha risuscitato Gesù dai morti. E questo Sinedrio aveva detto ai soldati, leggiamo in Matteo, dite alle persone che i discepoli sono venuti e hanno rubato il corpo. Perché non lo dicono adesso? Perché sapevano che Pietro era un discepolo e sapevano che era una menzogna. Quindi quando Pietro dice Gesù è stato risuscitato, non avevano da dire niente, perché sapevano che era vero. Allora Gesù viene proclamato da Pietro davanti a loro e tutto il potere di quel miracolo era da Gesù Cristo. Gesù Cristo è vivo, perché un morto non può guarire un uomo. Pensate a quello. Un uomo morto non può più fare niente. E quando dice che è stato fatto nel nome per il potere di Gesù Cristo, sta dicendo Gesù è vivo. Infatti Dio lo ha risuscitato dai morti. E Gesù non era solo vivo al tempo di Pietro. Gesù è vivo oggi. E sta compiendo miracoli oggi. Era in virtù di Gesù Cristo che questo uomo inferno che era lì con loro era stato completamente guarito. Una guarigione miracolosa, una guarigione completa. Poi nel versetto 11 Pietro ripete il fatto che Gesù è il Cristo e che loro erano colpevoli. Perché cita un brano da Salmo 118:22 che loro conoscevano bene. Era famoso questo Salmo. E diceva, voi edificatori. E lui dice, questi, Gesù, il Cristo, è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata di angolo. Lui dice, quella profezia è stata adempiuta in Cristo e in voi. Voi avete rifiutato Gesù, il Cristo. Loro capivano benissimo che quella profezia parlava del Cristo. Era diventato la testata di angolo, cioè quello che regge tutto dell'edificio, colui dal quale dipende tutto. Tutta l'opera di Dio è fondata in Gesù Cristo. La salvezza dipende da Cristo. E questo è il Gesù che questi uomini avevano rigettato. Avevano rigettato il Cristo di Dio. Allora Pietro continua e dichiara che la salvezza e solamente per mezzo di Cristo. Leggo versetto 12. E in nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Ricordate, Pietro era ripieno dello Spirito Santo. Questo fa parte della parola di Dio. Questa dichiarazione è da Dio ed è valido oggi. In tutto il mondo. Due verità ci sono nel versetto 12. Prima di tutto, questo versetto implica quello che viene detto in modo chiaro altrove, che ogni persona ha bisogno della salvezza. Nessuno è buono abbastanza per arrivare a Dio per conto proprio. Siamo peccatori, abbiamo peccato contro Dio, abbiamo offeso Dio. Siamo colpevoli nei confronti di Dio. La parola di Dio dichiara che ogni persona è un peccatore, colpevole davanti a Dio. Ogni persona si troverà davanti al giudizio di Dio, ritti in piedi davanti al trono, dice. Nessuno può salvare se stesso e nessuno può salvare chiaramente un altro. Abbiamo bisogno della salvezza. Abbiamo bisogno della salvezza perché siamo peccatori e il salario del peccato è la morte, la separazione eterna dalla vita che è Dio. Quindi nulla che possiamo fare, tutte le buone opere, tutti i sacramenti, tutto il fare il bene può togliere la nostra condanna. Abbiamo bisogno della salvezza, abbiamo bisogno di un Salvatore. Quella è la prima verità che si vede qui. La seconda è molto chiara. L'unica salvezza in tutto il mondo è per mezzo di Gesù Cristo. La salvezza arriva solamente per il nome di Gesù Cristo. Non c'è alcun altro nome per mezzo al quale gli uomini devono essere salvati. Il nome di Cristo non è solo la parola Gesù Cristo. No, no. Rappresenta la persona di Cristo. Rappresenta la santità di Cristo, la giustizia di Cristo, l'opera di Cristo che ha compiuto sulla croce e nella risurrezione per acquistare la salvezza per coloro che si ravvedono e credono in Lui. E non c'è alcun'altra salvezza in tutto il mondo. Non c'è altro mediatore fra gli uomini e Dio. Non c'è altro salvatore. Le religioni fondate dagli uomini propongono tante vie per arrivare a Dio, ma in realtà non esiste alcun'altra via che porta a Dio. E se uno vuole discutere con te e dialogare, ma dimmi del tuo, io ti dico del mio, non è da dialogare. Non c'è altra salvezza. Non è che, ma non è giusto che solo tu parli. Se tu parli delle tue cose, non è giusto che solo tu parli. Ma se tu annunci l'unica verità e siamo ambasciatori chiamati a proclamare questa verità, non è giusto che tu permetti alla persona di credere che quello che ha da dire vale quanto quello che ha da dire, perché ognuno ha diritto alla propria opinione. Non stiamo proclamando un'opinione. Stiamo proclamando la condanna di quella persona e l'offerta del perdono. Ma io rifiuto categoricamente di dialogare. Ma non è giusto che tu mi dici quello che credi tu. Non sto proclamando quello che credo io. Perché quello è la confusione. Non sto proclamando quello che credo io. Io posso negare la verità, ma rimane la verità. Siamo chiamati a proclamare questo messaggio. Non vi è altro nome sotto il cielo per mezzo del quale gli uomini devono essere salvati. Tante religioni insegnano che l'uomo deve comportarsi bene. E allora arriverà, Dio lo vedrà che ha fatto più bene che male. Una menzogna, quello. Nessuno può comportarsi bene abbastanza perché il salario del peccato è la morte. Non è tanto comportarsi bene. Ci sono tanti oggi che dicono, ma Dio è tanto buono. Dio è tanto buono, Dio è tanto buono, ha mandato Gesù Cristo. Ma non è tanto buono nel senso che chi rifiuta di ravvedersi sarà poi salvato. Gesù dichiara, il giudice del mondo, Gesù dichiara che pochi sono i salvati. Chiaramente qualunque religione, pur dichiarando Cristo che spiega un'altra via, per le buone opere, solo perché Dio è buono, è falso, come ogni religione che non riconosce in Gesù Cristo che Lui è Dio incarnato. Ogni uomo, donna e figlio, bambino in tutto il mondo ha bisogno della salvezza che esiste solamente in Gesù Cristo. Questo è il messaggio che Pietro proclamò con franchezza davanti a questi capi religiosi. E questo è il messaggio che noi dobbiamo proclamare oggi. E questo è il messaggio che ognuno che mi sente deve, ha bisogno disperatamente di accogliere nella propria vita. Abbiamo bisogno di riconoscere che siamo peccatori. Abbiamo bisogno di riconoscere che il giudizio sta per arrivare. Abbiamo bisogno di riconoscere che abbiamo bisogno di quel perdono che c'è solo in Gesù Cristo, l'unico Salvatore. Allora ricordate che pochi mesi prima, forse un paio di mesi, questi capi religiosi avevano consegnato Gesù a Pilato per la crocifissione. Ora, che cosa faranno con Pietro e Giovanni? Che stanno andando in giro parlando grandi folle, già 5.000 persone salvate, cosa faranno? Seguite mentre leggo 13 a 21 e vedremo quello che faranno. Ora essi, vista la franchezza di Pietro e Giovanni, avendo capito che erano uomini illiterati e senza istruzioni, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla di contro. Dopo aver comandato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono fra loro dicendo, che faremo a questi uomini? Perché è nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente miracolo è stato fatto da loro e noi non lo possiamo negare. Ma finché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. E chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo loro dissero, giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto a Dio, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Ed essi, questi capi religiosi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire, a motivo del popolo, poiché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Cosa vediamo qui? Vediamo che Dio è in controllo. Quando Gesù era davanti a questi stessi uomini, era il piano di Dio per lui di essere crocifisso. E quindi non c'era scampo. E il Sinedrio lo consegnò a Pilato. Però in questa occasione, il piano di Dio per Pietro e per Giovanni era che continuassero a predicare. E perciò Dio ha operato in modo che furono rilasciati. Dio è in controllo di tutto, compreso gli uomini degli uomini, i cuori degli uomini malvagi. Notate che questi capi religiosi rimangono meravigliati. Capivano che Giovanni e Pietro erano uomini semplici che non avevano fatto scuole. Secondo loro, uomini così dovrebbero essere timidi e incapaci a fare un grande discorso religioso. Invece vedevano che Pietro e Giovanni avevano parlato con grande franchezza, con potenza. Allora capivano che erano stati con Gesù. Riconoscevano che la potenza di Dio era all'opera in loro. E c'è una lezione per noi qui. L'istruzione, corsi, possono essere utili, ma non è una scuola biblica che ti fa predicare con la potenza dello Spirito Santo. Può essere utile, ma non ti dà la potenza dello Spirito Santo. E quando tu sei riempito dallo Spirito Santo, che tu parlerai con potenza. Puoi essere un uomo eloquente o tu puoi essere un uomo rozzo, come a volte sono io. Dammi un uomo semplice, un uomo rozzo, pieno dello Spirito Santo, e sarà usato da Dio molto più di qualche grande studioso che è molto eloquente, che non è ripieno dello Spirito Santo. Infatti, anche se Dio sceglie di riempire anche quell'uomo, non sarà la sua eloquenza che porterà le persone alla salvezza e alle edificazioni. Un'altra cosa da notare qui. Quell'uomo guarito era lì con loro. I capi religiosi non sapevano cosa fare. Dice, non possiamo negare che sia stato compiuto un miracolo. Non possiamo negare quello. Cioè, loro volevano negare. Il loro modo di fare era negare la verità. Non erano uomini onesti. Non avevano nessun scrupolo di mentire. Va benissimo, ma capivano che qui non potevano mentire, perché tutto Gerusalemme aveva visto, cioè migliaia di persone avevano visto questo miracolo. E allora dobbiamo ricordare una cosa. È grave il peccato di mentire. È grave il peccato di cercare di presentare la cosa diversa di quello che è la verità. Non facciamo quello. Non cerchiamo di evitare i problemi nascondendo la verità in modo che le persone crederanno a qualcosa di falso. Cioè, posso mentire in modo diretto, oppure posso mentire tacendo. Così loro crederanno a qualcosa di non vero. Non fate questo. Magari sembra che ti risolvi un problema oggi, ma ti crea tanti problemi domani. Quindi, visto che non potevano negare quello che era successo, hanno cercato un altro modo per ostacolare la predicazione di Gesù il Cristo e hanno deciso di minacciare Pietro e Giovanni, dicendo, ma loro avranno timore dalla nostra autorità, dal fatto che noi possiamo metterli in carcere. E quindi, perché non li hanno solo messi in carcere allora? Perché Dio aveva toccato i loro cuori, non permettendo a loro di fare quello. Gli uomini malvagi non possono fare nulla oltre al limite stabilito da Dio. Dopo hanno messo in carcere, Dopo alcuni degli apostoli sono stati messi alla morte. Fra poco hanno lapidato Stefano, questi uomini. Ma non era il momento. E quando non è il momento, uno che serve Dio non può essere toccato. Quindi usano la minaccia. Ma Pietro e Giovanni, riempiti di Spirito Santo, non badavano alla loro sicurezza. Pensavano solo a glorificare Dio. E guardate la risposta. Ma Pietro e Giovanni rispondendo loro dissero, giudicate voi. Se è giusto davanti a Dio, ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Poiché quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Dobbiamo predicare. Questa è la potenza di Dio all'opera in uomini che camminano con fede. Non lasciate mai che decidete in base a comodità, soldi, sicurezza o evitare problemi. Non prendete mai una decisione in base a curarti. Se Dio ti chiama a fare qualcosa, parlare con qualcuno, servirlo qua o là in qualche modo, non tener conto, ma quanto potrebbe costarmi? Vai! Dio cura i suoi soldati. Dio cura i suoi soldati. Ora abbiamo visto un po' gli avvenimenti e Dio volendo la prossima volta vogliamo continuare a vedere cosa succede poi nella Chiesa, come reagiscono davanti a questa minaccia dalle autorità. Ma prima voglio ripassare alcune delle verità che abbiamo visto qua che servono a noi. Prima di tutto, Dio permette la persecuzione. Il fatto che tu sei dove Dio ti vuole non vuol dire che tutto andrà liscio. E qui è andato liscio. Cioè sono stati messi in prigione, ma poi li lasciati. Altre volte sono stati messi alla morte. Il fatto che tu fai la cosa giusta non vuol dire che ti andrà bene. Non vuol dire che tutti ti tratteranno con rispetto. Non vuol dire che le cose sono appianate. No. Vuol dire che tu sei dove Dio ti vuole. Dio sa cosa mandarti. E quindi ricordiamoci di questo. Ricordate anche che è inutile per gli uomini di cercare di ostacolare Dio. Gli uomini non possono ostacolare il piano di Dio. Dio vincerà ogni volta. Quando è il piano di Dio per i suoi servi di essere liberati da una situazione difficile, saranno liberati. Quando è il piano di Dio per loro di subire danno, subiranno danno. Ma non è quello un problema. Infatti in questo brano abbiamo visto che Dio ha operato nei cuori di questi capi religiosi che non hanno tenuto loro in prigione. Avrebbero potuto, lo hanno fatto altre volte. Abbiamo visto che nonostante la persecuzione, Dio ha salvato 2000 persone quel giorno, circa. La persecuzione non è la fine della storia. È un capitolo che Dio permette per glorificarsi. Abbiamo visto che dobbiamo annunciare Gesù il Cristo, Dio incarnato, come l'unica salvezza, per mezzo del suo sacrificio sulla croce. Dobbiamo parlare in modo chiaro del peccato dei nostri ascoltatori. Sto imparando questo man mano e sto vedendo che quando Dio è all'opera, le persone continuano ad ascoltare e addirittura sentono il peso. Non esitate di parlare con rispetto, ricordando che tu per primo hai vissuto nel peccato e ancora pecchi. Quindi non è detto con orgoglio o superiorità, ma è detto con verità. Dobbiamo proclamare che ogni persona è un peccatore, colpevole davanti a Dio, che sarà giudicata e che ha disperatamente bisogno dell'unico Salvatore che è Gesù il Cristo. Questo fa parte di proclamare l'Evangelo. Dobbiamo proclamare che c'è una via. Non ci sono altre vie. Non ci sono, ma ogni religione ha un po' di verità. Ogni religione porta all'inferno. Gesù Cristo porta al Padre. Gesù dichiara, io sono la verità, la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Categorico. E dobbiamo proclamare affinché più persone possano arrivare al Padre. Questo è il messaggio da proclamare. E non importa se uno vuole sentire o non vuole sentire. Non importa che pensano che siamo superbi perché non accettiamo anche la loro verità. Non stiamo proclamando la nostra verità, stiamo proclamando la verità che appartiene a Dio, non a noi. Guai se crediamo che sia la nostra, non è la nostra. Poi ricordate che un uomo timoroso, io non lo conosco, ti giuro, può diventare un uomo che davanti alle autorità dice, quel Gesù che voi avete crocifisso. Quando siamo ripieni di Spirito Santo, avremo coraggio di fare quello che Dio vuole, come Pietro qui. Quando dimoriamo in Cristo Gesù, saremo riempiti dello Spirito Santo, possiamo parlare con franchezza, possiamo essere ripieni del frutto dello Spirito. E ricordate che Dio è in controllo. Non importa quello che succede nella tua vita, Dio è in controllo. Tutte le cose brutte che ti succedono, tutti i peccati che devi subire dagli altri, Dio è in controllo. Fidati di Dio, Lui sa quello che sta facendo. E io ringrazio Dio che è in controllo. Io ringrazio Dio che Lui sa quello che sta facendo. Io ringrazio Dio che non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, ma con ogni tentazione che Lui permette, che solo quelli ci arrivano, Egli ci darà la forza di uscirne. Grazie a Dio per questo, tutto per mezzo di Gesù Cristo, preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo. Gesù il Cristo, l'unico Salvatore. Non esiste altri Salvatori in tutto il mondo. Certamente non è che tu sei un Dio buono che salva perché sei buono. Tu salvi perché sei buono, ma non in quel senso. Ed è chiaro, perché lo dichiari ripetutamente, che nessuno sarà giustificato per le opere della legge. Comportarci bene non porterà mai alla salvezza. La salvezza sta in Gesù il Cristo, venuto per morire sulla croce e risuscitare. Solo in Lui c'è salvezza. O Padre, noi abbiamo cercato nella nostra forza di fare la Tua opera, ed è stato un fallimento. L'unico modo di compiere la Tua volontà è di essere riempiti dallo Spirito Santo, che arriva quando noi camminiamo umilmente davanti a Te, confessando i nostri peccati, guardando a Gesù Cristo. E a quel punto l'uomo, la donna più semplice, più grezzo, può essere usato potentemente. Certo, è giusto prepararci, è giusto studiare, capire di meglio, ma non sarà quello che produrrà frutto. Sarà quando noi dimoriamo in Cristo e siamo riempiti dello Spirito Santo. E allora noi vogliamo vivere così. Ti lodo perché Tu sei Dio, ti lodo che Tu salvi anche quando c'è persecuzione. E ti prego di glorificarti in noi, per mezzo di noi, salvando tanti, mostrandoti un Dio glorioso, ma fa sì che siamo persone ripiene di spirito. Ti ringrazio per la Tua parola, ti ringrazio che questo messaggio è valido oggi. E ti prego questo nel nome potente e glorioso del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.